www.radiogio.it e la storia continua. Invenzione del presepe. Un bambino per tutti. Un aspetto non meno importante ai fini della comprensione dello sviluppo del presepe e della sua rappresentazione sono le fonti che stanno alla base degli episodi diversamente rappresentati. Infatti, oltre alle informazioni a quanto scarne in Luca e Matteo, una fonte di ispirazione durante tutto il Medioevo saranno i temi trattati dai Vangeli apocrifi, ispirati alle tradizioni orientali e ai racconti giunti in Europa da quel lontano Oriente. La letteratura apocrifa, che ha avuto un influsso determinante nella creazione in senso mitico del racconto della nascita miracolosa di Gesù, abbellisce la sobria esposizione canonica, la completa e la arricchisce in particolari inventati. Agli apocrifi, una lenta diffusione degli stessi tra gli strati popolari e alla loro rielaborazione durante il Medioevo, dobbiamo le scene più belle, toccanti e caratterizzanti della Natività, La mangiatoia, le levatrici, l'asino e il bue, simboli ormai universalmente diffusi, ma non trovano menzione in nessuno dei Vangeli canonici. L'umanità e la semplicità di questi elementi extracanonici, che hanno comunque acquisito nel corso dei secoli una propria sacralità, ha contribuito in maniera determinante alla nascita e alla diffusione del presepe, che senza di loro non avrebbe la stessa poeticità e lo stesso fascino. Caratteristiche che spiegano la loro diffusione indistintamente tra credenti e laici. E in questo teatro del mondo, la nascita di Gesù si fa incarnazione storica e lui stesso diventa, secondo la definizione di Alfonso Maria di Nola, uno dei maggiori studiosi degli apocrifi e della simbologia del presepe, diventa il simbolo di tutti i bambini poveri del mondo, che muoiono quotidianamente, quasi segno dell'uomo, di tutti gli uomini che hanno sofferto da Adamo fino alla fine dei secoli. La rappresentazione del tempo sospeso. Testo poco conosciuto e direttamente connesso al simbolismo e alle metafore che sono presenti nel presepe. È un apocrifo cristiano del V secolo, secondo alcuni databili anche al III secolo, che prende il nome di Visio Iosep, contenuto nel Protovangelo di Giacomo. Mentre Maria è in procinto di partorire, all'interno della grotta, Giuseppe esce per andare alla ricerca di una levatrice ebrea che possa aiutarla nel parto. Ma a un tratto non riesce più a camminare e assiste a uno spettacolo che si chiama Sospensione della vita cosmica. Un istante in cui il tempo si ferma. Gli operai che stavano mangiando smettono di masticare e si vedono trattenuti nei loro movimenti. I fiumi cessano di scorrere. In aria gli uccelli non riescono più a volare e le foglie degli alberi non si muovono più. Il tempo, in un attimo, e poi tutto ritorna come prima. E in questo breve attimo Gesù viene al mondo. Un testo che doveva essere ben noto al santo napoletano Alfonso de Liguori, che in un suo fedelissimo e bellissimo canto, parlando della venuta al mondo di Gesù, scrive: «Fermarono i cieli la loro armonia». E questo elemento è presente non solo nell'evento della nascita del Salvatore, ma anche nelle vite e nelle nascite degli uomini appartenenti ad altre religioni, come nel caso dell'avvenuta al mondo del Buddha. E analizzando attentamente il presepe, e in particolar modo quello napoletano, si può osservare che esso, in fondo, è una trascrizione di questa mitologia della sospensione della vita cosmica, in cui le statuine sono immobili, con atti che in qualche modo attendono dal cielo qualcosa che sta per arrivare. Curiosità e gli animali che non c'entrano. Ai Vangeli apocrifi si devono anche i due motivi tanto cari alla tradizione della grotta e del bue e dell'asino. Il primo tema della grotta è un'introduzione postuma. Gesù non nasce in una grotta, ma come dice il testo latino, in un diversorium, cioè nell'accettazione di spazio che si trova tra due case e usato per ricovero degli animali. Nel Vangelo di Luca, in cui si narra della nascita di Cristo e della mangiatoia, fa alcun accenno al bue e all'asinello. Ne parla invece Origene, collegandosi al pseudo Matteo, con il versetto di Isaia 1:3. Il bue ha riconosciuto il suo possessore e l'asino la mangiatoia del suo padrone, che in realtà non ha niente a che vedere con l'argomento, poiché in esso Isaia lamenta che Israele non riconosca più il suo Dio, mentre persino le bestie riconoscono il loro padrone. La leggenda del bue e dell'asino presso la mangiatoia in cui è adagiato Gesù nasce per un banale errore di trascrizione. E infatti il testo greco dei 70, in mezzo a due età, che è l'esatto pensiero di Abacuc, riferendosi all'epoca in cui sarebbe nato il Messia, è stato tradotto in latino in medio duorum animalium, per la stretta somiglianza tra il genitivo plurale del termine greco età e il genitivo plurale del termine animale. Il parto della Vergine. Nelle rappresentazioni iconografiche della Natività, la figura centrale di Maria ha subito una serie di mutamenti, frutto dell'evoluzione del pensiero teologico sul tema della triplice verginità: antepartum, in partum, post partum, e della duplice natura di Cristo. Infatti, a partire dal terzo, quarto secolo fino all'ottavo secolo, al tredicesimo secolo, non sono poche le rappresentazioni della Natività in basso rilievo, che rappresentano la Vergine distesa accanto al bambino poggiato nella mangiatoia. È la raffigurazione di Maria Puerpera, di matrice bizantina, influenzata dalle discussioni sul dogma dell'incarnazione, ovvero della natura umana e non solo divina di Gesù, che emerse dai diversi concili tenutisi tra il IV e V secolo, anche quello di Nicea, nel 325. Costantinopoli nel 381, Efeso nel 431, Calcedonia nel 451. Distesa, a volte addirittura dormiente, a volte nel mantello, con il bambino lontano, Maria giace su un letto o su un panno più o meno lussuoso, in una grotta o in una capanna, ed è sempre assistita da Giuseppe. La raffigurazione di Maria, nella tradizionale postura delle partorienti, sta a dimostrare e a sottolineare la sua condizione umana e perciò, come tutte le donne che hanno appena partorito, è sdraiata e riposa su un giaciglio. Dopo il XIII secolo, con l'affermarsi del culto mariano, Grazie anche alle elaborazioni teologiche di San Tommaso e di San Bonaventura, il parto della Vergine non può più essere rappresentato come quello di un comune mortale. Scompaiono dalle rappresentazioni le levatrici, la nutrice, e comincia a delinearsi la classica rappresentazione di Maria e Giuseppe in ginocchio adoranti. www.redigio.it e la storia continua.